Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. La scorsa settimana avevamo incontrato lo storico del Medioevo Marco Ferrero per fare insieme a lui un discorso sul Natale vissuto nell'età di mezzo, analizzandolo sotto diversi aspetti, partendo da quello religioso e quindi rituale, per passare alle tradizioni popolari in cui sussistono e lo fanno ancora oggi elementi di matrice pagana e giungere infine all'arte che nel Medioevo appunto ci offre immagini strettamente legate alla riflessione teologica di quei secoli. La puntata odierna si vuole occupare di un fenomeno che ci dimostra come durante tutto il Medioevo è spesso difficile distinguere tra festività religiosa, dimensione giocosa e teatralità, essendo quest'ultima una caratteristica diffusa della vita sociale e comunitaria, al di fuori della quale l'uomo non sa trovare collocazione, lontano com'è, potremmo dire, dalla consapevolezza della dimensione del privato che caratterizzerà invece epoche successive. Nel momento in cui ci si accosta alla religiosità e alle sue manifestazioni, non si può, ad esempio, trascurare il teatro medievale, che è una sorta di rito e che si sviluppa nelle forme organizzate proprio in seno alla Chiesa a partire dalla liturgia. La musica che ci ha introdotto poco fa è tolta da un preciso rituale, l'ufficio e la messa dei folli che si aveva nel primo giorno dell'anno, quando la Chiesa faceva memoria della circoncisione di Cristo e che era parte di una serie di altri rituali cadenzati, secondo tradizioni in paesi diversi, dai primi giorni di dicembre fino dopo l'Epifania. Si tratta di rituali che sono retaggio forte del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, passaggio che ha comportato, come abbiamo detto più volte, la modificazione di comportamenti, usanze e ritmi di vita, la cui ritualità si sposta dall'esaltazione del ciclo della natura e degli dei pagani al culto dei santi. È proprio a questi retaggi pagani che molti storici fanno risalire il carattere particolarmente giocoso delle medievali feste dei folli, Festum Fatuorum o Festum Stultorum. Diffusi soprattutto nella Francia del Nord, in Inghilterra, in Germania, ma anche in Italia, questi festeggiamenti hanno una durata superiore al mese. Pensate, dal 6 dicembre, festa di San Nicola, al 14 gennaio, ottava dell'Epifania, e sono caratterizzati da burle, farse e scherzi che affermano la negazione e il sovvertimento delle gerarchie, ma anche la satira dei costumi e della tradizione. Nodo centrale di queste feste sono i giorni dedicati a Santo Stefano, il 26 dicembre, San Giovanni Evangelista, il 27, i Santi Innocenti, il 28, e il giorno della circoncisione, appunto, il 1 gennaio. Prendendo a pretesto il versetto del Magnificat in cui si afferma che Dio deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, ha deposto i potenti dai troni e ha esaltato gli umili, cantato comunemente durante la recita dei Vespri, le consuete liturgie sono completamente stravolte dai gradini inferiori della gerarchia ecclesiastica che, nel completo tripudio dei presenti, così come recitano le cronache, si sostituiscono ai canonici delle cattedrali nella conduzione dei riti. Ciò che avviene all'interno delle chiese ci viene descritto con grande cura nei messali dell'epoca, testimonianza anche della posizione controversa e poco chiara dell'autorità ecclesiastica nei confronti di queste feste. Il fatto è che, nonostante la storiografia abbia preferito la dedica comune ai folli, il motivo ispiratore non è certo mai l'esaltazione della follia. Si tratta piuttosto di un rituale comune, normale e coerentemente liturgico, nato in piena regola all'interno della Chiesa. Dunque la festa è organizzata da un gruppo di persone che lo realizzano con l'aiuto di diaconi e in principio trovano ad accoglierlo una popolazione sbalordita e addirittura incredula. Con folle nel tempo si indicano diversi personaggi, dal malato di mente al buffone di corte, all'attore di mestiere che diverte le masse, all'acrobata, all'uomo semplicemente vittima di deformità fisiche. Sempre però questa accezione porta con sé una convinzione. Al folle, al pazzo, non si reagisce, non si risponde alle sue provocazioni e ai suoi scherzi e non si contraddice. È ciò che avviene nel corso di queste feste. Si accetta la diffusa euforia.
Concina che concino.
La sera di Natale, dunque, negli ambienti dei canonici, i giovani diaconi danno inizio alle feste dei folli, con giochi che, il giorno seguente, li portano ad unirsi ai bambini e ai giovani chierici per dare il via ai loro scherzi e buffonate di vario tipo. Protagonista assoluto è il vescovo dei bambini o episcopello che la sera del 27 dicembre, vigilia della festa degli innocenti, secondo un preciso rituale, trascritto con cura in modo da poter essere seguito l'anno successivo, si reca al palazzo del vero vescovo per interrogarlo sull'amministrazione della diocesi che in quel giorno gli appartiene. Dobbiamo immaginare un vero e proprio evento curato nei minimi particolari, dai ministranti che accompagnano il giovane ai paramenti che lo ricoprono e alla buffonesca benedizione finale da parte dell'episcopello, il tutto ideato e progettato per essere una vera e propria parodia delle liturgie. Il giorno seguente, all'interno della chiesa, in memoria della strage degli innocenti, si lancia dall'altare un'asta sul popolo e alcuni chierici, armati, la inseguono a simboleggiare la ricerca del bambino voluta da Erode.
Natus est, natus est, natus est odie Dominus, qui mundi diluit facinus, quem pater factor omnium id hoc misit exilium, ut facturam redimeret et paradiso rederet. Nec, nec, nec minui quod erat, assument quod non erat, cum dona sunt opalium, il virginis manatio. Ut sponsus in talamo,
Cessit ex utero.
Flos diris in virgula.
Fructore precicula.
Cum predixit prophesiam nascitorum ex Maria.
Quando flasis et nascitur,
diabolus confunditur.
Et moritur mors.
dall'esaltazione dei bambini a quella dell'asino, umile animale e fedele compagno della Sacra Famiglia nella grotta di Betlemme, durante il viaggio in Egitto e all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il 1 gennaio, nel corso di tutto il Medioevo, si celebra la sua festa. Tra le feste dei folli, questa è forse quella che meglio rappresenta la sottile linea di confine tra sacro e profano, fra rituale e ludico. L'asino è accompagnato all'interno della chiesa, riccamente bardato, ed è circondato da cantori che intonano la prosa dell'asino, un componimento farsesco scritto appositamente per la festa. Preghiere, canti e danze accompagnano l'animale all'esterno, dove ha inizio la festa laica per le vie della città. La celebrazione all'interno della chiesa è voluta e organizzata dagli ecclesiastici e non ha, così come è stata pensata, nulla di burlesco. La prosa dell'asino declama le fatiche e il lavoro dell'animale con grande rispetto. La prima parte della celebrazione, quindi, ha tinte fortemente rituali e liturgiche. È ammessa e riconosciuta dall'autorità religiosa e preparata con la massima serietà. I messali, che raccontano lo svolgimento della festa, messali ad uso dei canonici e dei vescovi, descrivono minuziosamente le sue parti, ne regolano ogni momento, riportandone tutti i canti e le parole, e costituiscono per noi un ottimo strumento per la ricostruzione dell'evento.
Canendas iamularias, solemnes Christe facias, et nos ad tuas nuntias, vocatos rex suscipias. Suscipetur populum ad nuntiarum eburum, qui multiplex est fecundum, cuius sanguis est corpulum. Populum tui sanguinis subsique carne mobile, ad narem tui nobilis, da nobis prones virginis. Janua vite congrua, in novita perpetua, nos Christe per economia, dulcar festa continua.
La parte più popolare delle feste, quella che si svolge per strada, nelle piazze, nell'udibrio della gente che legge il vero e proprio Papa dei Folli, è anche la meno documentata. Certamente, se già questi rituali sono noti nei secoli prima del 1000, è tra il XII e il XIII secolo che raggiungono il massimo splendore. A partire dal 300 si può parlare di una progressiva accentuazione dei caratteri irriverenti delle cerimonie. Il piano dell'altare, come tavole per il gioco dei dadi, o l'abitudine di bruciare suole di scarpe al posto dell'incenso per produrre odori sgradevoli, sono solo esempi del modo in cui vengono reinterpretate queste feste burlesche. Laddove gli elementi profani più volgari e sconci si sono introdotti nelle feste dei chierici, il pretesto religioso scompare quasi del tutto e la Chiesa si dichiara evidentemente contraria a che certe degenerazioni si celebrino all'interno degli edifici sacri.
Oh,
207 Papa Innocenzo III osserva che nei giorni di festa che seguono il Natale di Cristo i diaconi, i presbiteri, i suddiaconi a vicenda ostentando le bizzarrie della propria follia con i propri gesti, con oscene esaltazioni alla presenza del popolo avviliscono il decoro sacerdotale. Cadranno nel nulla anche le parole del Papa e le feste dei folli continueranno almeno per altri tre secoli, forti del loro carattere liberatorio e alla loro funzione di inversione simbolica delle gerarchie, ma anche con una progressiva degenerazione che le portarono lontano dagli aspetti liturgici iniziali, come segnalano nel 1449 gli atti del Concilio di Basilea. Equilisma termina qui. Vi lascio sulle burlesche note della festa dell'asino, quelle di conclusione di una messa, come abbiamo potuto sentire, tutta particolare.
Amen.